Abbiamo ascoltato un brano dall'album Il silenzio fa boom.
La rivista.
Vedete queste circostanze che fanno sì che parta una sigla un momento prima di quando dovrebbe partire. Il silenzio fa boom è un album del 2024 del cantante italiano Renzo Rubino, il brano che abbiamo ascoltato Nelle botti, prima della sigla della nostra rubrica che ogni giorno esplora una rivista culturale. Dalla musica all'arte alla letteratura non c'è limite, perché ogni rivista è un punto di osservazione del mondo. Oggi in particolare stiamo nella musica, la rivista è Il Tascabile e c'è un articolo che presenta un saggio interessante che prende spunto dalla musica per cercare di capire meglio come siamo noi che la musica l'ascoltiamo. E ne parliamo con l'autore dell'articolo su Il Tascabile, Davide Genco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie. Grazie mille.
Dunque, cominciamo a dire, l'articolo lo trovate su iltascabile.com, e cominciamo a dire di che libro stiamo parlando.
Sì, è un saggio edito appunto dal saggiatore che è stato scritto da una decana della musica, per intenderci la persona che fu scelta personalmente da Prince per registrare il suo Purple Rain e da lì chiaramente ha collezionato diverse hit. La cosa interessante di questa persona è che nel suo percorso è poi diventata neuroscienziata, insegna neuroscienza, per capire meglio cosa rendesse le hit su cui lavorava effettivamente dei successi a livello collettivo. E quindi in questo libro prova un po' a ricostruire su due binari, uno biografico della sua carriera e quello invece neuroscientifico, ma molto, diciamo, accessibile, ecco, anche poco profondo se vogliamo forse, che cosa porta effettivamente alcuni successi, alcune canzoni a intercettare il nostro gusto. Ecco.
Il libro si intitola Come sono suona e lo ricordo è edito da Il Saggiatore e Davide Genco, la lettura del libro è stata uno shock all'inizio perché l'autrice rivela così, senza preavviso, di preferire i Rolling Stones ai Beatles. E uno dice, ma insomma, crolla un mito, questa figura così importante della discografia preferisce i Rolling Stones ai Beatles. Com'è possibile?
Sì, chiaramente ho un po' esasperato questo shock, è una dicotomia frequente, ma è interessante appunto perché l'autrice, che è una persona comunque con una cultura raffinata in ambito musicale, predilige un gruppo notoriamente un po' più istintivo, genuino, ecco, per citare una delle variabili del profilo uditivo che lei menziona. Questo è, diciamo, un esordio che un po' anche scelto di tenere per dire che effettivamente i gusti delle altre persone sono relativi, hanno una serie di motivazioni anche nascoste su diversi livelli, quello del gusto, quello della cultura, quello della conoscenza della materia, ma anche il vissuto personale, a cui è complesso risalire, quindi bisogna sempre un po' sospendere il giudizio e chiedersi piuttosto con una ricerca approfondita che cosa porti quella musica a suonare in quel modo per quelle persone, perché tutto, ci dice anche la scienza, tutto un po' relativo alla relazione, al dialogo che si crea tra l'opera d'arte e il fruitore.
Quindi può darsi che in alcuni momenti della nostra vita o in alcune circostanze preferiamo ascoltare delle musiche, in questo caso l'opera d'arte di cui parliamo, la musica, delle musiche che freddamente, razionalmente, intellettualmente noi possiamo addirittura giudicare meno belle di altre o addirittura quasi brutte ma adatte alla circostanza.
Assolutamente, assolutamente. Dipende dal tipo di connessione di cui abbiamo bisogno e se ci facciamo caso un po' come quando scegliamo con chi passare la serata, ecco. A volte non abbiamo sempre voglia di passare una serata impegnata, a volte vogliamo anche un po' fruire qualcosa di più, diciamo, vacuo, ecco. Però la cosa interessante è che poi l'autrice, ricostruendo queste sette sfere del profilo uditivo che lei articola essere genuinità, appunto, realismo, originalità, melodia, testi, ritmo e timbro, dice se riusciamo a idealmente collocarci su ognuna di queste sette sfere abbiamo capito più o meno, nella gran parte dei casi, che cosa ci piace, perché generalmente ogni volta che senti quel tipo di canzone con quel tipo di timbro hai già capito che quella cosa ti sta piacendo in maniera istintiva, quasi di pancia, al netto anche di tutte le consapevolezze artistiche e tecniche che puoi avere.
Poi ci sono alcuni fenomeni che valgono anche nelle altre arti, per esempio appunto l'idea di ascoltare canzoni tristi o canzoni malinconiche quando si è malinconici è per una sorta di cura omeopatica, mentre magari qualcuno preferisce una cura allopatica e quindi quando è triste ha bisogno di ascoltare qualcosa di allegro, ma questo vale anche per la fruizione di film, di opere d'arti, si torna fino alla catarsi dei greci, insomma, attraverso la quale uno si libera di alcune emozioni proprio ritrovandole.
Eh sì, assolutamente una buona metafora, è proprio la catarsi, quello che avviene. L'articolo che poi cito a corredo anche di questo apprezzamento per le emozioni, un articolo del New York Times di 3 anni fa, interessante, perché appunto dice non siamo masochisti nel cercare di ascoltare canzoni tristi, nel trovare piacere effettivamente dall'ascolto di canzoni tristi, ma è come se davvero si creasse questa catarsi attorno a una condivisione. Quindi tu idealmente come ascoltatore, anche in privato, che ascolti una canzone triste, stai cominciando a stabilire una condivisione con il racconto che il cantautore o l'esecutore sta facendo. E quindi in questo senso è come se davvero creassimo un terreno comune tra un interlocutore secondo, che è chi sta suonando, e la nostra esperienza. Ed è un po' come avviene anche qui nella vita vera, se due persone hanno vissuto lo stesso tipo di esperienza traumatica, se vogliamo, in qualche caso questa cosa facilita un legame più di altro e lo anche attenua, ecco, lo fa elaborare.
Queste considerazioni, il pensiero che sviluppa il libro ci aiuta, beh, da un lato a capire che cosa influenzi la percezione di un brano nel grande pubblico e dall'altro è anche un tentativo di conoscere meglio come siamo fatti. Però dicevamo che per certi aspetti, probabilmente quelli neurologici, rimane un saggio anche incompiuto.
Sì, questo è, diciamo, il mio parere, insomma, di recensore, nel senso che probabilmente chi si aspetta un approfondimento maggiore sui temi della neuroscienza o anche solo una sorta di parola definitiva su chi siamo, sulla base di quello che ascoltiamo, resterà deluso. Sulla seconda casistica, in realtà, sono anche d'accordo con l'autrice che sceglie un po' di dare le coordinate, poi dare a te il modo come ascoltatore di capirlo meglio, con più consapevolezza. Credo che la cosa interessante della lettura di questo libro è proprio quello che dal momento in cui lo chiudi senti di avere degli strumenti, di essere più allenato nello sguardo per leggere meglio quello che ti piace. Ed è sempre un buon modo, perché effettivamente questo è sempre valido per qualsiasi cosa. Più riesci a capire cosa ti piace e perché ti piace, più consapevolezza hai anche per le cose che vai a fruire dopo, che non necessariamente devono essere le stesse.
Sì, addirittura poi ci si può rendere conto che alcuni gusti, alcune predilezioni di cui quasi si aveva vergogna diventano qualcosa che si accetta liberamente e può essere una forma di liberazione.
Assolutamente, assolutamente. E su questo cito anche nell'articolo un altro bellissimo libro per chi ama la musica, che si chiama in originale Let's Talk About Love, dal celebre brano di Céline Dion. In italiano è stato tradotto con Musica di merda, ecco.
Sì,
Però è
esplicito
un
direi,
libro
sì.
molto, direi di sì, in cui l'autore, che è un colto critico canadese, cerca di capire, facendo una recensione ragionata del lavoro di Céline Dion, perché piaccia così tanto. E quindi è un lavoro che davvero risale a una mappatura efficace del gusto, di cosa lo genera, che sono aspetti genetici, culturali, vissuto anche qui in questo caso. Quindi anche in questo caso l'autore sospende il giudizio per fare una critica oggettiva, mi sembra comunque quasi impossibile quando parliamo di critica, ma una critica comunque che mette in relazione i punti giusti, che solleticano l'animo delle persone che apprezzano quel tipo di musica.
E quindi non mi resta che invitare chi ci ascolta a scoprire, beh, a scoprire innanzitutto l'articolo di Davide Genco, con cui stiamo parlando su iltascabile.com e poi anche il libro di Susan Rogers, Come sono, suona, edito da Il Saggiatore. Grazie Davide Genco, buona giornata e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata, alla prossima.